questo convegno che facciamo tra l'altro in questa diretta radio, e quindi ringrazio anche R18 di essere qui presente con noi. Ha uno scopo, quello di parlare di quei luoghi in cui i libri smettono di essere dei semplici strumenti educativi e diventano invece presenza, ascolto, relazione. Queste parole che avete ascoltato, questo video che avete visto, è estrapolato da, prima da un libro e poi da uno spettacolo teatrale, il cui titolo è Aiutami a non avere paura, un progetto che è nato nel 2008 e già nel 2008 era già stato sostenuto dalla Regione Piemonte. Quindi in realtà facciamo i saluti istituzionali, giusto perché la Regione ha poi sostenuto invece tutta la divulgazione del progetto che abbiamo chiamato Per merenda mi mangio un libro, di cui vediamo poi tantissime declinazioni, no? E quindi saluti istituzionali dalla nuova responsabile del settore editoria della Regione Piemonte.
Buongiorno a tutti, sono Sonia Marena, ho appena sostituito la collega Gabriella Serratrice che è andata in pensione, fortuna per lei, e sono molto onorata di essere qua, è il mio primo appuntamento pubblico. comunque le validi collaboratrici mi hanno illustrato, questo progetto è sempre stato sostenuto nell'ambito della promozione della lettura perché l'abbiamo ribadito anche nell'inaugurazione questa mattina, il libro ha una funzione veramente di cura perché richiede, le parole penetrano, perché richiedono un tempo diverso da quello del magari l'iPhone, il cellulare, e quindi richiedono attenzione e comprensione. Quindi assolutamente la Regione Piemonte è a favore della divulgazione del libro, della lettura in tutti quei contesti più fragili, perché aiuta il benessere, e se uno sta bene psicologicamente può magari stare meglio anche fisicamente, e quindi assolutamente ben vengano iniziative come la vostra.
Ti auguriamo di andare in pensione il più tardi possibile, perché così continui a seguirci nei nostri appuntamenti. Grazie davvero di aver creduto in noi. Allora, questo incontro, perché in realtà di incontro è, non abbiamo la pretesa di parlare di convegno, perché siamo qui per parlare di relazione, relazione di cura, e quindi, come dire, staremo nei tempi, però cerchiamo comunque di darvi un po' un'idea di come è possibile portare il sistema della lettura all'interno degli ambiti della cura in maniera diversificata. Per cui io vi presento intanto gli ospiti: Renzo Sicco, che è direttore artistico di Assemblea Teatro, che ha sostenuto a suo tempo anche il progetto Aiutami a non avere paura, Renzo Sicco. Poi abbiamo Antonella Dellara, che oltre ad essere interprete dello spettacolo Aiutami a non avere paura è la fondatrice insieme a me del metodo della lettura scenica. Poi abbiamo Luisa Brembilla, che è responsabile invece del settore della promozione di M Promozione all'interno di Messaggeria Libri, quindi parliamo della grande promozione a livello nazionale. E poi abbiamo anche Renata Trucco Bronzino, che è una persona che io ho conosciuto all'interno dell'ospedale Regina Margherita e che sempre si è occupata del gioco in ospedale, della lettura in ospedale. E poi Alberto Barbi, che è uno dei rappresentanti dell'associazione Antescena, che è quella che si occupa di fare TIC Teatro in Corsia, che è un'altra delle declinazioni del portare la lettura e lo spettacolo in ospedale, ma ne parleremo un pezzettino per volta, parleremo di tutto. Io mi siedo perché sono un po' più comoda e velocissimamente, cioè stando nei tempi, ecco qua la parola tempo oggi è un po' particolare, perché noi siamo qua con l'idea di parlare di luoghi in cui il tempo è totalmente sospeso e invece siamo costretti all'interno di questa realtà a stare dentro dei tempi precisi per potervene parlare.
Però ci tengo inizialmente a dirvi questo, che l'idea del portare la lettura e il teatro all'interno degli ospedali infantili, parlo per lo più del Regina Margherita, dove l'associazione Antescena è presente dal 2008 ed è presente perché è stato richiesto che trovassimo appunto un modo per aiutare e sostenere le famiglie e in primis i bambini nel reggere questi tempi lunghi, soprattutto i pomeriggi. Noi dal 2008 abbiamo sempre, vero Alberto Barbi, abbiamo sempre realizzato ogni mercoledì, due mercoledì al mese per 12 mesi all'anno, TIC Teatro in Corsia, quindi questa esperienza di teatro all'interno dell'ospedale è fatta come? Lettino per lettino. Il gioco è sempre stato: esiste il teatro scuola? I vostri compagni vengono a teatro? Bene, noi veniamo invece da voi. E quindi è un rapporto sempre uno a uno, cioè un attore o al massimo due attori e un bimbo, sempre nei reparti ad alta intensità, quindi reparti dove ci sono bambini allettati. E quindi, entrando subito nel merito esperienziale, vi dico che il gioco nostro è sempre dire: pensa, i tuoi compagni devono aspettare che i genitori abbiano firmato il diario, prendere poi l'autobus con i compagni, trovare posto per sedersi se ce l'hanno, arrivare a teatro, vedere la cosa, sperare di riuscire a non avere uno davanti che ti copre la visuale, sentire la maestra che ti dice: mi raccomando, zitti, inizia lo spettacolo, zitti tutti, finire, tornare a scuola. Pensa che fortuna invece tu che hai l'attore che viene da te. E la risposta, vi assicuro, è sempre: che culo. Si poteva dire, non lo so, siamo in diretta, guardo, sì. Ok, quindi questa declinazione di lavoro per noi ha avuto un'esperienza molto particolare l'anno scorso, in cui siamo stati invitati ad andare anche nel reparto di neuropsichiatria, parlo sempre dell'ospedale Regina Margherita. Ecco, all'interno della neuropsichiatria la realtà è molto diversa. Abbiamo avuto questo invito a proporre in realtà un laboratorio, quindi abbiamo provato in tutti i modi con Alberto Barbi, con Chiara Biancardi e con Fabrizio Mirra di proporre delle attività. Parliamo di ragazzi tra gli 11 e i 17 anni e su 20-22 ragazzini che ci sono in reparto. Oggigiorno la realtà è che 18 erano tentati suicidi. E quindi, come dire, una realtà molto complessa, molto difficile, molto dura. Però dopo questa sperimentazione di giochi teatrali abbiamo trovato invece un modo, abbiamo capito che la cosa importante era trattare questi adolescenti da adulti, quindi abbiamo proposto delle pillole di spettacoli teatrali, e in questo viva Dio che lavoriamo all'interno di Assemblea Teatro, e quindi abbiamo provato a concentrare, ma non così tanto come facciamo per TIC, a concentrare in una sera, nei 45 minuti a disposizione tra l'ultima somministrazione dei farmaci e l'andare a dormire, Questi spettacoli. Per darvi un'idea di che cosa è stato il riscontro, vi leggo due parole scritte appunto da Fabrizio Mirra, che aveva proposto inizialmente un laboratorio di body percussion che anche ha funzionato molto bene, ma che poi ha seguito tutti i nostri interventi di spettacolo. E le sue parole sono: è davvero commovente stare insieme a loro. Tutto quello che sentiamo dire dai giovani, attaccati sempre al telefono, sempre a guardare la tele, incapaci di ascoltare, in questo contesto sono parole che spariscono. Non dico che sia facile, non lo è per niente. È un luogo pervaso da un fortissimo dolore, è un dolore interiore, è una malattia dell'anima, ma il teatro è contagioso. Sa creare legami, come ci insegna la volpe del Piccolo Principe. Quando finisce il teatro, noi passiamo stanzetta per stanzetta a dare la buonanotte ai ragazzi e alle ragazze. Ed è questo il momento più bello. Gli operatori sanitari e gli educatori sono splendidi, ci adorano. La direzione sanitaria, i medici ci sono grati. In realtà siamo noi che dobbiamo essere grati a loro. È una ricchezza che non manchiamo di condividere con i ragazzi. Con loro non si mente. Con loro siamo incredibilmente autentici, come cerchiamo di esserlo noi attori sulla scena. E loro sanno che per noi non è facile. E abbiamo anche parlato del perché. E la promessa è sempre quella di rivederci fuori di lì. E sanno che quando usciranno avranno un accesso privilegiato per venirci ad abbracciare in camerino. Sono stati adottati, ma noi ci siamo stati fatti adottare da loro. Ecco, allora in questo tempo in cui vi ho parlato dell'importanza dei progetti di lettura in ospedale, del portare la parola all'interno di questi ambiti di fragilità, chiedo quindi a Renata Trucco Bronzino, che in ospedale ci ha lavorato tantissimi anni, una vita, chiedo anche di dare il suo senso del perché e il per come la lettura cura.
Sì, il mio arrivo in ospedale risale oramai a tanti anni fa, perché è qualche anno che sono in pensione, ma all'interno dell'ospedale sono stata 35 anni. 35 anni entrando dicendo, provo un anno e vediamo cosa succede. Perché tutti avevano detto, ma sei sicura? E invece no, mi sono fermata e vi dirò, è stata un'esperienza molto molto profonda. Il tempo in ospedale è qualcosa di diverso da quello che è il tempo fuori. È proprio un altro ordine. Lo sappiamo tutti, l'abbiamo vissuto in vari momenti della nostra vita. Il tempo è proprio, non scorre, è un tempo di preoccupazione, è un tempo di ricerca, un tempo a volte di noia, un tempo di ansia. Se vedete, ho dato tutte espressioni purtroppo abbastanza negative. Però in questo tempo c'è anche un tempo di ascolto, e il fatto di venire qualcuno a rompere questi tempi di preoccupazione è veramente molto importante. Io in questi anni mi sono occupata di gioco, ma gioco non vuol dire lasciare un giocattolo a letto, vuol dire giocare. Leggere non vuol dire lasciare un libro, vuol dire leggere insieme, vuol dire provare ad ascoltare insieme quello che il libro ti racconta. Ed è questo il vero valore che loro, e mi rivolgo a loro, stanno facendo andando nei reparti. Non è un servizio di libro lasciato, è un libro che viene raccontato, è una storia, è una lettura, è un qualcosa che dice: dedico questo tempo a te. Direi che è questa l'esperienza che posso dire di volere in qualche modo sottolineare e trasmettere a tutti quelli che adesso vogliono in qualche modo restituire a questi bambini o comunque a queste situazioni, perché adesso stiamo parlando bambini, ma c'è anche molto nel mondo degli adulti. Io sto seguendo un progetto in un hospice, è importantissimo. La lettura è qualcosa che ti unisce.
È proprio così. E che unisce poi anche non soltanto le persone che assistono, ma si crea anche una rete attorno a cui non possono sottrarsi, né gli operatori che sono all'interno di un reparto, né i familiari che comunque anche soltanto ultimamente vediamo, no? Fanno certo. I filmini, se li guardano poi quando sono a casa. E anche direi poi allargheremo il discorso anche alla rete, no? della promozione, che viene a sapere che anche in queste realtà ospedaliere c'è un grande fermento.
Sì. Spiace che c'è stato questa interruzione del Covid, che forse ha messo a freno una serie di servizi che sono stati messi in stand by, però vedo che ultimamente si sta muovendo di nuovo, e la vostra associazione, comunque il vostro impegno, è veramente essenziale perché si smuovano, si parli, si cerchi in modo da essere rispondenti a queste esigenze, a queste necessità. Quindi continuate.
Grazie Renata. Hai fatto un accenno prima, ti rubo il microfono, posso? Hai fatto un accenno prima a quello che succede anche nell'ambito adulti, e c'è un'esperienza bellissima che Assemblea Teatro, tramite Renzo Sicco, ha realizzato all'interno dell'ospedale, cioè una realtà che esiste già da 10 anni, dell'ospedale San Luigi di Orbassano, e che ha coinvolto quest'anno anche un gruppo di ragazzi di una classe dell'istituto Boselli, quindi parliamo di un istituto sociosanitario di Torino. Però non vi dico nulla, ma in realtà Renzo ci dirà appunto che cosa accade quando veramente la cultura entra in un luogo di fragilità, non come un intrattenimento, ma come una presenza umana.
Bene, partirei da come è nata questa questione, questa esperienza. Noi tutti quando nasciamo sappiamo una sola cosa certa della nostra vita, che ci sarà la morte. Questo è quello che ci diciamo, ma per molti anni poi ce ne dimentichiamo assolutamente. Quando si è giovani si è assolutamente eterni, e la nostra società giovane ha questa convinzione, per cui la malattia non esiste. Gli ospedali sono un mondo che non conosciamo, che non vogliamo conoscere, che non guardiamo. Lo guardiamo quando ci sbattiamo dentro. Quando ti dicono hai un tumore, è come avere un muro davanti, ci stai andando a tutta velocità e ti rendi conto che tutto cambia di colpo. A me è successo, come è successo a tantissime altre persone che ho trovato in ospedale, e quando mi sono trovato in ospedale ho capito anche che lì c'era un vortice. Entravi in quella situazione e la tua mente girava solamente sulla cartella clinica, sul rapporto con la medicina, sulla paura della morte, sui parenti che quando venivano a trovarti ti aggiungevano angoscia, e quindi bisognava rompere assolutamente questo circuito. Un giorno in sala visita parenti ho visto un ripiano basso in questa saletta in cui c'erano una trentina di libri, e ho detto che bella idea, ne prendo uno e mi metto a leggere. E ovviamente il ripiano era basso, e se tu hai catetere, tubi vari, delle flebo e tutto quanto, è difficilissimo. Però ero curioso e quindi in qualche modo mi sono chinato con tutto questo insieme di legacci e ho guardato, e in questi 30 libri non ce n'era uno che era leggibile, perché erano quei classici libri che si portano in cantina e si lasciano decantare. Nella mia vita però, col lavoro che faccio, conosco molti scrittori, e quindi tornato in camera a letto ho scritto un po' di sms, allora non c'era WhatsApp, a degli amici scrittori, a Romagnoli, a Henry De Luca, Sepulveda, a quelli con cui lavoravo, e gli ho detto avrei il piacere se mi regali qualche libro tuo decente di comporre una biblioteca per questo ospedale. E quando sono uscito finalmente dall'ospedale e sono arrivato a casa, avevo 300 libri in portineria. Ero molto contento perché potevo finalmente fare questa cosa che avevo sognato. Ma in Italia non è facile fare le cose che sono semplici. Allora i libri sono un carico di fuoco. I pompieri non volevano che portassi i libri in reparto. Io volevo anche mettere un ripiano più alto per non far chinare le persone. quel ripiano doveva avere delle regole, eccetera. Insomma, insieme a un gruppo di amici che sono architetti, mi hanno disegnato un espositore. Insieme a un falegname abbiamo fatto l'utilizzo di materiali giusti. Insomma, dopo 6 mesi siamo riusciti a portare 100 libri in reparto, che era il massimo che i pompieri ci hanno concesso. Ma abbiamo aperto la prima piccola libreria di reparto. Con gli altri 200 ho fatto altre 2 librerie e sono andato in altri 2 reparti, quindi si sono create 3 librerie di reparto. E questa è stata la prima offerta molto importante, proprio per fare che cosa? Per rompere quel vortice, per offrire la possibilità, appunto, quello che ci regalano gli scrittori, e qua dentro lo capiamo, sono altre storie, sono altre geografie, sono altre possibilità diverse dalla nostra vita. In quel momento è importante incontrare la vita, se è degli altri ci aiuta a leggere anche la nostra. Poi lì ho incontrato però un primario molto eccellente che mi ha detto: questa idea che hai avuto è bellissima, qua si può fare molto di più, si può trasformare l'ex pronto soccorso, perché l'ospedale avrà un nuovo pronto soccorso più grande, i vecchi locali del pronto soccorso possono diventare una biblioteca per tutto l'ospedale. Ho detto bene, allora facciamolo. E allora, per far partire questa idea, ho detto anche: io non ho solo la possibilità di conoscere degli autori, ho anche degli attori bravissimi che sanno leggere molto bene, posso invitarli a venire in ospedale, non su un palcoscenico. Loro so che hanno coraggio e quindi lo possono fare. E quindi ho chiesto ai miei attori di venire in reparto a leggere. Ed è stata un'esperienza straordinaria, perché le persone effettivamente si alzavano dal letto, occupavano un tempo, trovavano qualcuno che aveva disponibilità verso di loro e quindi il loro clima cambiava completamente. E quindi questa esperienza che noi abbiamo chiamato Leggere una cura sta andando avanti da 9 anni. Quest'anno per la prima volta abbiamo visto anche un riconoscimento nazionale, perché come saprete il Ministero della Cultura e il Ministero della Salute hanno firmato un protocollo, un'intesa in cui affermano che fra cultura e sanità c'è un legame. Noi l'abbiamo sempre detto: se dai solo delle pastiglie o delle iniezioni o fai degli interventi clinici, ti occupi solo di una parte del corpo, l'altra parte rimane malata o non interviene a curare la malattia. È moltissimo importante aiutare invece le persone ad avere un approccio diverso con quello che stanno vivendo. Quest'anno poi abbiamo avuto anche il supporto della Fondazione San Paolo, e questo ci ha permesso di fare un altro sogno, perché un'altra cosa che diciamo o sentiamo dire in continuazione: dobbiamo occuparci, dobbiamo dare possibilità ai giovani, dobbiamo farlo, ma nessuno lo fa. È molto semplice, bisogna mettere in atto delle cose. Allora noi abbiamo scelto appunto dei ragazzi che vogliono fare gli infermieri e li abbiamo fatto vivere con noi questa esperienza, li abbiamo fatto capire che non dovranno distribuire solo delle pillole, non dovranno fare solo dei prelievi, ma potranno fare di più aiutando a umanizzare la cura. L'abbiamo fatto ed è stata un'esperienza straordinaria, perché loro effettivamente non hanno fatto un saggio finale, ma sono venuti con noi in corsia a leggere per quei malati che hanno trovato. Cristiana mi ha chiesto anche una cosa: che differenza c'è a fare questa cosa con i bambini e con gli adulti? Gli adulti hanno ovviamente una sensibilità diversa da quella dei ragazzi. I ragazzi partecipano con un senso di gioco anche alla malattia, chiamano il cancro col suo nome, non hanno paura. Gli adulti dicono un male strano, trovano 1000 metafore per non dire la parola, perché la parola stessa li spaventa. E poi c'è una differenza enorme dove si vede come la nostra società è paternalistica, è basata appunto su un potere maschile, perché le donne partecipano con grande disponibilità a questi incontri di lettura, gli uomini lo fanno con più difficoltà, perché comunque anche in quella situazione un uomo deve essere forte, deve avere coraggio e deve avere, quindi deve trovare le risposte nel carattere e non nei percorsi che gli vengono offerti. Quando però entra nei percorsi succede a volte una cosa che per me è straordinaria e che mi commuove tantissimo. Anche Cristiana ha provato questa esperienza e si è commossa, ed è quando tu vedi un uomo che sta ascoltando e che inizia a piangere perché quella situazione lo commuove, quella situazione gli muove tutta una sedimentazione di cultura che ha addosso, che deve scaricare, che deve svuotare, che deve riempire di altra, di bellezza, perché i libri in questo senso sono un'operazione di bellezza e noi abbiamo bisogno in quegli ambienti di mettere appunto un'altra possibilità.
Grazie davvero Renzo, davvero. Vi aggiungo qua delle parole che Cinzia Morone, che è una straordinaria bibliotecaria della biblioteca Passerin d'Andrève che c'è qua a Torino, che non potendo essere presente oggi mi ha chiesto di leggerti alcune parole sul suo feedback del progetto che Renzo ha portato avanti, della lettura come cura. C'è un gesto antico nel leggere ad alta voce, è offrire la propria voce a parole che non sono nostre, per farle diventare di tutti. Ad alta voce è stato questo, ed è molto di più, un laboratorio di lettura teatrale che ha portato la classe quarta N dell'Istituto Paolo Boselli dentro il cuore di una domanda semplice e profonda. Che cosa significa prendersi cura? Ragazze e ragazzi che si preparano ad accompagnare gli altri nei momenti fragili della vita hanno scoperto che la cura abita anche nelle pause di una frase, nel respiro prima di una parola, nel coraggio di alzare gli occhi dal foglio e incontrare uno sguardo. Renzo Siccone ha tenuto il filo. Angelo Scarafiotti ha camminato insieme a loro. Cristiana Voglino, attrice, danzatrice, cantante, musicista, editrice, ha mostrato che il corpo sa dire quello che le parole da sole non bastano. Grazie quindi alle professoresse Rosanna Gangi e Francesca Roncisvalle, alla Biblioteca Passerin, ad Assemblea Teatro, per aver creduto che i libri letti insieme possono essere a loro modo una forma di guarigione. E alla classe quarta N dico: portate queste voci con voi, servirà quando le mani non basteranno. Ecco, c'è ancora poi un piccolo feedback che abbiamo ricevuto. Renzo, hai fatto una cosa molto, molto bella alla fine del laboratorio, hai chiesto...
Sì, ho chiesto ai ragazzi di comunicarmi il loro sentimento rispetto al percorso di lavoro che avevano fatto. Prima di tutto, come ho detto, non abbiamo evitato di fare quello che si fa solitamente a teatro. Alla fine si fa il saggio, si invitano le famiglie a vedere com'è stato il lavoro, a giudicare il lavoro, eccetera. Non era interessante questo, era molto più importante portare quel percorso di lavoro nel luogo per cui era nato, e quindi abbiamo portato i ragazzi in ospedale a conoscere una corsia e a lavorare, a leggere per i pazienti che quel giorno erano disponibili, anche perché in corsia tu non hai un pubblico come a teatro che viene, paga il biglietto se ha sentito la pubblicità, se qualcuno gli ha parlato bene, ecco. Hai delle persone che forse possono venire, alcune hanno avuto l'intervento quel giorno stesso e non si possono alzare dal letto, alcune stanno per essere dimesse e quindi non sono disponibili a venire nella sala dove si fa la lettura, gli altri che rimangono si fanno coinvolgere, quindi a volte ne incontriamo una quarantina come l'altro ieri, che era l'ultima intervento che abbiamo fatto, a volte ci troviamo di fronte a due o tre persone, non cambia l'intensità del nostro lavoro, quello che è importante è la relazione con chi c'è, è importante che chi c'è illumini i suoi occhi, esca da quell'incontro più sereno. E i ragazzi hanno fatto questa esperienza e io gli ho chiesto: scrivetemi che cosa avete sentito, e Sheila ha scritto una cosa meravigliosa che è questa.
Questo progetto mi ha lasciato davvero tanto. Con leggere una cura ho capito che la lettura non è solo qualcosa che si fa per la scuola, ma può diventare un modo concreto per stare vicino alle persone, creare un legame anche con chi non conosciamo. La lettura in ospedale è stata un'esperienza intensa e significativa. All'inizio ero un po' in ansia, avevo paura di non essere all'altezza, di non riuscire a coinvolgere chi mi ascoltava, però quando ho iniziato mi sono resa conto che non servono cose straordinarie. Anche una semplice storia letta con attenzione e partecipazione può regalare un momento di serenità, distrazione, compagnia, e vedere anche solo una piccola reazione, come uno sguardo più sereno, un accenno di sorriso, mi ha fatto capire quanto possono essere importanti questi momenti. E poi il lavoro fatto in classe mi ha aiutato a migliorare. Ho imparato a dare senso alle parole, a usare un tono diverso. E non è solo un esercizio tecnico, ma comunicare meglio, trasmettere emozioni. In questo progetto ho capito che mi porto a casa questo. La lettura può davvero essere una forma di cura, non solo per chi ascolta, ma anche per chi legge. E infatti mi sono sentita più concentrata, più tranquilla, e in qualche modo mi sono sentita utile. Per concludere, è stata un'esperienza che mi ha fatto crescere sia a livello personale che relazionale, e mi ha insegnato che anche attraverso qualcosa di semplice come un testo si può fare del bene agli altri e allo stesso tempo migliorare se stessi. Grazie Sheila.
Questa ragazza è giovanissima, ha 16 anni e ha una maturità eccezionale, esattamente come i suoi compagni. Tra i suoi compagni c'erano anche due ragazzi che erano con dei problemi di relazionali e anche di assimilazione, però anche loro sono stati coinvolti nella stessa misura. Il gruppo ha lavorato molto bene, quindi come vedete questo lavoro ha fatto bene per gli altri, ma prima di tutto anche per loro, perché è stata un'esperienza molto arricchente che gli ha dato maggiore consapevolezza e maggiore ricchezza per se stessi.
Esattamente. Allora, detto ciò, mi piacerebbe anche tornare un po' sul discorso di TIC Teatro in Corsia. Allora, io lo dichiaro, ho una resistenza e forse tu mi puoi capire molto bene. Allora, qua ho a che fare con due amici più che con dei colleghi, e tutte le volte che io parlo dell'esperienza, del progetto di Aiutami a non avere paura, non riesco, o riesco molto difficilmente, a dire che è un progetto che è iniziato perché mia figlia è stata 16 anni dentro e fuori l'ospedale infantile. Quindi, come dire, è stato anche molto particolare che questo progetto sia nato anche con il sostegno degli amici e con le loro professionalità. E quindi è stato per me un modo molto terapeutico di riuscire a reggere l'onda d'urto dell'avere un figlio malato in ospedale. Ma da lì poi abbiamo trovato insieme a tutti gli altri amici un modo per rendere veramente questa esperienza, cioè dare un senso a quello che i bambini sanno molto bene, cioè riuscire a far passare quel tempo tra le 14 e le 18, che è un tempo interminabile in ospedale, sia per gli adulti, ma soprattutto per i bambini. Ecco, lì è il momento in cui è molto difficile, come madri, reggere quel tempo interminabile. Ed è lì che invece l'intervento degli attori e della lettura scenica diventa veramente un valore aggiunto. Mentre facciamo magari passare con il nostro amico tecnico, facciamo passare soltanto un attimo la nascita del progetto con TIC, con il video.
Attori in Corsia all'ospedale Regina Margherita di Torino. È cominciata oggi una piccola tournée estiva per i giovanissimi malati e i loro familiari. Un aiuto in più per affrontare la degenza in un periodo in cui i coetanei sani stanno pensando alle vacanze. Simonetta Rò.
Attori e cantastorie per raccontare favole e mettere in scena piccoli spettacoli tra i letti della Regina Margherita. Un'iniziativa pensata in particolare per quei malati che spesso non possono partecipare a quelle organizzate negli spazi collettivi e che prende il via in un momento in cui le attività scolastiche e di intrattenimento anche nell'ospedale diminuiscono.
Ci sembrava molto utile aprire il teatro a dare questo spazio ai bambini, perché comunque a luglio-agosto veramente tutti sono in vacanza.
Un pomeriggio al mese con 10 appuntamenti già in calendario, realizzati grazie al contributo volontario di un gruppo di artisti e attori di professione, messi insieme dall'associazione Antescena, che da anni si occupa di queste tematiche. Le esperienze di scambio tra teatro e malattia sono raccontate anche nel libro di Cristiana Voglino, Aiutami a non aver paura, le cui vendite contribuiscono a finanziare la rassegna.
Il teatro intanto ha questo grosso potere di sospendere il tempo e poi è molto vicino ai bambini, perché loro per primi ci aiutano a rielaborare il mondo magico.
Ecco, quindi 2008 avvenne tutto ciò. Invece oggi siamo arrivati a 2 appuntamenti al mese, ma già a partire da quel famoso luglio del 2008 abbiamo incrementato il calendario. Alberto mi aiuta sempre a realizzare la rassegna e vorrei chiederti un'esperienza, un segno, un qualcosa che ti è rimasto nel cuore e che hai voglia di condividere con noi. Ne avremo a iosa, però... siamo abbastanza nei tempi, ma corriamo.
Buongiorno a tutti. Allora, raccogliere un momento solo è complicato. Come funziona? Tu entri e hai 30 secondi in cui capisci cosa devi fare, cosa puoi fare, e soprattutto hai già in quei 30 secondi la quantità di cose che arriveranno verso di te. Tu entri convinto di portare qualcosa e qualcosa porti, e vero quello che dice lei, vedi tantissimo che aiuta anche i genitori, perché vedi che i genitori per la prima volta riescono, in quel quarto d'ora che riusciamo a stare, staccano e fanno da partner, e quindi diventa il rapporto con te e il bambino, lo spettatore, perché comunque la cosa importante è considerarlo lo spettatore. Non assolutamente non pensiamo al fatto che lui sia lì per una malattia, ma pensiamo che sia perché è qui per vedere uno spettacolo, che si crea un rapporto. Beh, la cosa che ti rimane è quando alla fine, a me è successo una volta, proprio un bambino di cui non mi sarei mai aspettato, perché ha fatto lo spocchioso tutto il tempo, non mi interessa, io faccio anche giochi di prestigio, lo so, tanto che alla fine le ho detto, sai come faccio a sparire le carte? Sì, lo so, le nascondi, faccio no, le butto fuori dalla finestra, e le ho buttate fuori dalla finestra. E questa cosa ha spiazzato, e alla fine ti prende la mano e ti dice ti voglio bene. E questa cosa per noi essere di lì diventa fortissima. Dopodiché c'è quel momento che io trovo sempre divertente, che gli dici allora ci vediamo, ma allo stesso tempo dici no, non lo voglio dire, perché vuol dire che deve rimanere qua. E quindi c'è quel momento che dici non so cosa dire, eccetera eccetera, ti saluti e rimane così. Non posso dire che sia pesante, perché è talmente bello quello che viene in cambio tra tutti, che non è pesante, è persino divertente, persino bello, questo.
Sì. Grazie Alberto. Allora, è vero che quando usciamo, in genere, meno male che ci sono sempre i volontari di Antescena, in primis ricordiamo anche la nostra amica Liliana Leone, no? Che è responsabile dei volontari, che ci aiutano sempre con il bicchiere d'acqua, la bottiglietta. Noi ci spiaccichiamo contro una parete, perché ogni volta non è facile, non ci si abitua, perché non ci si deve abituare mai. Mi hai fatto venire in mente quel bimbo di 5 anni, stavamo facendo Elefanti in fuga, quindi il testo di Paola Mastrocola, che Paola ha scritto per noi, cioè come didattica attiva, viene fuori l'altra veste di me, e che è tratto dal Carnevale degli animali, e il personaggio entra nella stanzetta, e nel personaggio c'è proprio l'idea, no, dell'essere un po' spanata, no? Di avere dei momenti di amnesia totale, per cui il gioco che io tra l'altro facevo in quel momento in scena al piccolo Reggio, il personaggio era così, no? Entrava, raccontava un pezzo, poi si sbagliava, riprendeva la storia da capo, ed era molto divertente, no? per le scuole. Ma in quella situazione lì, nella stanzetta con questo bambino che ricordo ancora, Jacopo, entrai dicendo, ma io che cosa ci stavo facendo qua? E lui mi fa, ma io non ti ho mai vista. Ah no, scusa, sono venuta a raccontare una storia. Ah vabbè, raccontala. E che ne so che storia è? Insomma, andammo avanti a giocare 2 o 3 minuti sul fatto che io attaccavo un pezzo di storia, mollavo la storia perché non mi ricordavo più niente, uscivo dalla stanza e lui iniziava a ridere. Capito il gioco? Io ovviamente aumentavo e amplificavo questo gioco qua e lui tutte le volte rideva sempre di più. Non vi dico altri piccoli dettagli, ma uno per tutti era, a un certo punto gli dissi: scusami, ma se tu vuoi sentire il resto della storia, ma perché non vieni fuori e non l'ascolti? Lui fa: ma non lo vedi che sono attaccato ai tubicini? Ah, già, è vero, hai ragione. E allora cosa facciamo? E giù avanti a ridere, ridevamo come due matti, soprattutto lui. Da fuori la risata, il suono della risata per gli infermieri, riso e pianto è uguale, per cui tutti gli infermieri che iniziano a correre perché sentono questo bambino, parliamo di un reparto di alta intensità, questo bambino che ovviamente rideva come un matto, anzi per loro piangeva. Insomma, morale, per 3 minuti l'ospedale si è completamente fermato, anzi forse di più, ma non dovrei dirlo, perché tutti gli operatori erano a seguire, come spesso succede, la nostra drammatizzazione. Ed è stato un ricordo che porterò nel cuore per sempre. Non vedo l'ora, Jacopo, se sei per caso collegato in radio, fai in modo di tornare ad abbracciarmi. E andiamo avanti adesso, avete visto scorrere anche delle immagini, no? Nel tempo di TIC Teatro in Corsia. Andiamo, decliniamo adesso verso la fine, in questi 10 minuti che ci rimangono, per parlare in realtà di questo. Gli operatori che vanno all'interno di queste realtà devono essere formati, cioè non stiamo parlando soltanto di attori che sono formati come attori, lettori scenici che devono essere capaci di leggere, devono avere fatto i corsi di lettura ad alta voce. Parliamo di persone che devono seguire quella che noi abbiamo chiamato la pedagogia del coraggio. Ed ecco che, a proposito di Covid, attorno a quel periodo, grazie ad Antonella Dell'Ara, a Milano, all'interno di un contesto di medicina narrativa, realizzammo proprio questa, no? che noi chiamammo la lettura scenica, perché era un po' di più, no, Anto, dell'essere semplicemente lettura animata.
Sì. Ecco, ok, buonasera a tutti. Sì, è stato quasi un gioco, no? È nata questa collaborazione lavorando proprio con la lettura scenica, perché ci siamo resi conto che mettere in scena uno spettacolo non era fattibile e che la lettura interpretata non bastava, perché mancavano tutta una serie di elementi. La lettura scenica fa parte, è veramente un po' come mettere in scena un piccolo spettacolo, ma non ha il contesto dello spettacolo. Perché in realtà chi sta interpretando la lettura scenica diventa proprio un contenitore, cioè diventa lo strumento di risonanza per far sì che tutto ciò che vuole dare possa arrivare a un pubblico. E a quel punto, con questa esperienza, abbiamo iniziato a fare dei laboratori e a lavorare sullo spazio, sul corpo e sul come leggere un testo. Io non arrivo dal teatro, io sono una danzatrice, per cui per me è sempre un po' difficile usare la voce. Ringrazio Cristiana che mi ha aiutato in questo. Abbiamo iniziato proprio a lavorare su come poter fare, ed ecco che nasce questo metodo, il metodo di lettura scenica, proprio per arrivare a riconoscere. Allora, partiamo dal presupposto che tutti possiamo fare la lettura scenica. La cosa fondamentale è avere una sensibilità e un ascolto, principalmente su noi stessi e poi sugli altri, per poter donare, dare e passare quello che può essere proprio il sentimento, l'emozione, la comunicazione che vogliamo trasmettere. Ed ecco che nasce appunto questo metodo, dove lavoriamo sullo spazio, sul corpo e su quello che è il testo.
Che poi di fatto è un po' il lavoro che noi abbiamo fatto o che facciamo normalmente come attori, no? In particolar modo il lavoro che abbiamo fatto io e te in scena per Aiutami a non avere paura. Ma abbiamo trovato questa formula anche grazie al periodo poi della pandemia, dove abbiamo proposto anche online la lettura scenica in modo che arrivasse anche ai bambini in ospedale, no? Quindi ecco, tu in particolar modo sei molto brava in una cosa, a creare la relazione. Quindi prima di parlare di qualunque altra cosa, prima di affrontare il testo, tutto il grosso lavoro che fai sulla pancia, no? Sul sentire le cose, è un lavoro veramente straordinario.
Ti ringrazio, sì, io sono una molto legata al sentire, all'ascolto. Dunque, sono io? Sì?
No. Attenzione, prego, due bambine disperse di nome Nora ed Emma Mecca Arena devono recarsi allo stand 5-4 U39 del padiglione 3.
Io quando mi sono persa al supermercato, proprio
disperse.
Che ansia. Venite qua che vi facciamo la lettura scenica. Anto, io volevo chiederti questo, visto che abbiamo mandato anche dei momenti in cui tu hai insegnato, no, la lettura scenica, che cosa ti ha dato questo lavoro qua? Cioè, c'è un momento in cui noi, che amiamo farlo tanto anche come lavoro attoriale, no? Ci siamo trovate come formatrici a dover pensare e ripensare tantissimo a questo progetto. Come ti ha arricchita questa cosa?
La bellezza è stata quella di poter vedere persone che non hanno mai fatto nulla rispetto al teatro, al testo. Vederle gioire, vederle in pienezza, non riesco a trovare un termine diverso, cioè piene di ciò che stavano facendo. Dunque una grande voglia, una grande volontà di imparare, cioè di poter apprendere per poter poi successivamente dare al pubblico. Noi abbiamo lavorato anche con dei testi per bambini, per cui abbiamo lavorato anche su una serie di suoni e di spazi, per cui questa è stata una grande cosa, cioè vedere le persone normali, che non sono attori, che non sono nulla, diventare attori pienamente. Questa è la cosa che veramente mi rende molto felice, perché è un po' quello che a me piace fare, cioè prendere le persone insieme, metterle insieme, lavorare sulla comunicazione e far sì che questo tipo di lavoro possa partire da te. Volevo fare un piccolo appunto sulla medicina narrativa, su quando il periodo del Covid noi abbiamo lavorato sì sulla lettura ma anche sulla scrittura creativa, cioè attraverso i testi abbiamo poi lavorato sulla scrittura, e questo è un altro lavoro meraviglioso, perché poi vai a ricercare degli spazi proprio un po' intimi e li riporti al pubblico, e questo è stato veramente un grande lavoro. Dunque, che dire, è un lavoro molto bello che non finisce mai, che ti lascia sempre qualcosa di nuovo.
E in questi 5 minuti che ci rimangono voglio anche chiedere a Luisa Brembilla, e grazie anche a Camilla Rossi di essere presente qua con noi in rappresentanza di M Promozione, il valore che secondo voi ha questo sistema che abbiamo creato insieme della lettura scenica, che voi avete sostenuto e avete portato attraverso anche l'idea del catalogo Kiddo, ma non solo, che avete poi promosso all'interno di realtà che in realtà sono dal nostro punto di vista anche degli altri contesti di fragilità, perché si diceva insieme, noi pensiamo sempre alla fragilità quando pensiamo all'ospedale e alle situazioni più difficili, ma ci sono anche, come voi avete intuito molto bene, quelle realtà, no, metropolitane o delle aree attorno alle grandi città che sono comunque da sostenere. Chiedo scusa che abbiamo 5 minuti. Niente, ma Luisa, sei abituata.
Grazie, sì, faccio molto velocemente. Allora, mi contestualizzo perché magari si fa un po' fatica a capire chi sono, cosa faccio, visto che non faccio parte del vostro grande gruppo di... E sono Luisa Brembila, faccio parte di M Promozione, che è la rete promozionale che sostiene le case editrici.
No,
no, guarda, così va bene, okay. Le case editrici Didattica Attiva, Voglino, Editore, così ci capiamo. Quindi le nostre relazioni con Cristiana Voglino derivano dal fatto di essere fornitori di servizio per le sue case editrici. Oltre a promuovere i libri in libreria, quindi sostanzialmente a venderli, in questi anni risulta sempre più importante aggiungere dei servizi nuovi, sia per gli editori, che sono nostri clienti, ma anche per i librai. Quindi Kiddo, che Cristiana ha nominato, si inserisce proprio in questo contesto. È nato come idea di un festival del mese di febbraio, festival nelle librerie indipendenti per gli editori indipendenti che noi promuoviamo. Significa che organizziamo, Camilla Rossi in particolare, che è la mia collega che è qui, organizza il primo anno nel 2024 circa 100 eventi su una settantina di librerie. Quest'anno nel 2026 il festival è cresciuto moltissimo, le librerie aderenti sono diventate oltre 300 e gli eventi organizzati circa 250. Nella zona di Milano siamo riusciti a inserire nel palinsesto Kiddo alcuni eventi che si chiamano Per merenda mi mangio un libro, che fanno parte di questa, diciamo, modalità di utilizzare la lettura come cura. Li abbiamo organizzati dentro quattro librerie differenti: Sesto San Giovanni, Milano Città, adesso non ricordo, ma poco importa, insomma, ecco. E sostanzialmente il punto è quello di riuscire quindi a organizzare anche in contesti che non sono proprio, come diceva Cristiana, dei contesti di cura, momenti in cui la lettura può comunque risultare un momento di condivisione, vicinanza, festa, perché sono rivolti ai bambini. Per merenda mi mangio un libro è un evento pensato per essere festoso, divertente, e quindi rafforzano anche il ruolo del libraio dentro la comunità come appunto operatore in grado di attivare attirare la comunità e attivare anche alcune modalità di incontro che spesso non sono garantite dal pubblico. Le biblioteche fanno tanto, ma non sempre è possibile farlo. La scuola fa tanto, ma non sempre riesce a fare. Per esempio, sempre dentro al nostro progetto Kiddo, da quest'anno noi abbiamo introdotto il progetto Kiddo Educare la lettura, per fornire agli operatori che lavorano con i bambini attraverso i libri strumenti pratici per avvicinare i bambini alla lettura. Abbiamo personalmente anche seguito dagli incontri e, come dire, viene fuori l'importanza di, come dire, avvicinare i bambini alla lettura sin dalla scuola dell'infanzia. Mi dicono che il tempo è scaduto.
Sì.
Spero di aver passato
un po'
quelli che sono e il messaggio che volevi dare. Insomma.
Intanto non finisce qui. Ringrazio anche Paola Gatti, che vedo essere arrivata adesso, la Regione Piemonte, e quindi chiudiamo con: forse leggere insieme nei luoghi della fragilità significa soprattutto questo, ricordare a qualcuno che non è solo. Grazie infinitamente a tutti voi.